Margherita Coldesina in studio con le notizie. Durante la notte la capitale ucraina Kiev è stata presa di mira da alcuni attacchi russi. Il sindaco della capitale ha riferito che una persona ha perso la vita e altre 10 sono state ferite dai bombardamenti. Nella regione di Dnipropetrovsk 2 persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite, stando a quanto riportano appunto le autorità locali. Sul fronte opposto, la difesa russa comunica di avere abbattuto un centinaio di droni durante la notte. Da un conflitto all'altro, gli Stati Uniti hanno iniziato a sorvegliare la striscia di Gaza con droni per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti. Il sorvolo dei droni indicherebbe che gli Stati Uniti vogliono una loro visione della situazione su quello che accade nella striscia, senza affidarsi completamente alle informazioni fornite da Israele. Al momento il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e l'esercito israeliano non hanno rilasciato dichiarazioni in merito all'inchiesta. In Svizzera 3 partiti riuniscono oggi i propri delegati. L'assemblea dell'UDC nel Canton Berna è dedicata agli accordi con l'Unione Europea. Il PS nel Canton Lucerna si occuperà della questione di Gaza e i Verdi Liberali nel Giura discuteranno la loro posizione in merito alle prossime votazioni. La risoluzione dei socialisti esige, tra le altre cose, che la Svizzera partecipi alla ricostruzione di Gaza. La copresidenza del partito propone inoltre di qualificare la condotta israeliana come genocidio. In media il 40% degli edifici in Svizzera dispone di un sistema di riscaldamento a fonti rinnovabili, ma ci sono differenze significative tra i cantoni. Secondo il rapporto Svizzera Energia, i sistemi di riscaldamento a fonti rinnovabili sono molto meno diffusi nella parte romanda del paese. Per esempio, il cantone Obvaldo è in testa alla classifica con il 63% di edifici riscaldati con energia rinnovabile. A Ginevra, invece, la cifra è solo del 25%. Si è spenta all'età di 93 anni l'ex regina di Thailandia Sirikit Kittiyakara, madre dell'attuale sovrano in carica. L'ex regina thailandese aveva un legame speciale con la Svizzera, proprio nella Confederazione aveva conosciuto il suo futuro marito. La primogenita della coppia ha poi visto la luce a Losanna, dove il sovrano thailandese aveva intrapreso gli studi in scienze politiche e diritto. Infine concludiamo con lo sport. Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Malesia. Il pilota della Ducati ha preceduto Alex Marquez e Aldeguer. Siamo al tempo, oggi a sud abbastanza soleggiato con aumento della nuvolosità nel pomeriggio. A nord coperto con precipitazioni frequenti, soprattutto lungo le Alpi. Neve sopra 1500 metri. Temperature massime oggi fino a 15 gradi a sud e a nord fino a 12.
Sulla A1 tra Arau Ovest e Rotris in direzione di Berna ci sono code con ritardi fino a un'ora in direzione di Berna a causa di un incidente. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Infine forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Progeda in direzione dell'Italia. Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati sulle frequenze di Rete 1. Al tavolo di Diamoci una mano questa mattina abbiamo come ospiti il club, lo sci club e non solo, anche lo snowboard club, ovvero lo snow club inclusivo di Pillow, che promuove gli sport sulla neve con un approccio inclusivo e accessibile. Allora vorrei partire appunto come sempre con la puntata leggendovi un editoriale e poi i nostri ospiti commenteranno queste parole. Abbiamo dato il titolo a questa mattina: il nuovo battito dello sport inclusivo. Quando una rampa, una porta o un pendio innevato si trasformano in un ostacolo invalicabile, siamo costretti a porci una domanda. Cos'è davvero la libertà? È forse la piena possibilità di agire, di mettersi alla prova, di partecipare alla gioia universale dello sport? La filosofia dell'inclusione non è una teoria astratta. È la scelta etica di smantellare le barriere che negano questa libertà. Oggi, a Diamoci una mano, presentiamo un esempio brillante di questa etica in azione: lo Snow Club Inclusivo Prati di Pillow. Questa neonata realtà non si limita ad organizzare attività, ma promuove il diritto all'avventura, al vento sul viso, alla neve sotto gli sci, perché per loro è un diritto umano inalienabile. Parliamo di uno sport che a livello paraolimpico è in costante evoluzione. Nello sci alpino paralimpico, ad esempio, atleti con disabilità motorie competono utilizzando sofisticati monosci o gareggiando affidandosi a guide collegate via Bluetooth. Il parasnowboard è la disciplina più recente e sta dimostrando che la velocità e l'adrenalina non conoscono barriere fisiche. Questi progressi attestano che con l'attrezzatura e il supporto giusto il limite non è più la disabilità, ma la mancanza di accesso. Ci chiederemo questa mattina come possiamo trasformare il concetto di disabilità da limite percepito a nuova forma di espressione del sé. E allora do il benvenuto a Rudy Kolb Alves, coordinatore. Buon sabato mattina, Rudy, vorrei subito il tuo commento.
Beh, innanzitutto grazie per averci invitato, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Beh, diciamo che hai detto una parola chiave che secondo me è accessibilità, e quello che noi cerchiamo di fare, che stiamo cercando di fare con la nostra iniziativa, con il nostro progetto, è proprio di promuovere questa accessibilità, soprattutto a un pubblico di minorenni, quindi ragazzi che vanno dagli 8 ai 18 anni, una realtà che cerca anche di inserirsi laddove c'era un buco, mancava un gruppo, un'associazione che si occupasse di fare questo esercizio qua, di, come dicevi prima tu, di trasformare un diritto in realtà, e noi ci siamo inseriti in questo solco. Ecco,
ecco, come nasce quest'idea di creare questo club? Con chi ti sei trovato? Dimmi i primi passi, dai, i primi ricordi, quando vi trovavate magari in un bar oppure a casa di qualcuno, a iniziare, no? A mettere un po' le idee, le prime idee.
Ma diciamo che ufficialmente il club è nato nel 2024, ma l'idea è forse nata nel 2022. Era con dei monitori e monitrici di comunità familiare con cui facevamo colonie integrate. E gli stessi monitori con cui abbiamo iniziato a discuterne facevano anche delle attività con i propri sci club, chiamiamoli così, noi li chiamiamo tradizionali, ma gli sci club. E ci siamo detti, ma perché non unire queste due dimensioni? E dopo, nell'arco di 2 anni, abbiamo iniziato a cercare di capire un po' cosa ci fosse già sul territorio, abbiamo guardato anche oltre Alpe, cercando di capire se esistessero già delle iniziative di questo tipo.
Cioè avete fatto un'indagine di mercato?
Più o meno, se vogliamo definirla così, ma più che altro anche un'indagine dei bisogni. E abbiamo cercato di capire effettivamente se c'era già qualcuno che aveva fatto questa esperienza, anche per prenderne spunto. E ci siamo anche resi conto che effettivamente esistevano già delle realtà di sport con persone in situazione di handicap, ma che non avevano questa dimensione inclusiva. Per noi la cosa fondamentale, soprattutto avendo a che fare con dei bambini e delle bambine, ma anche degli adolescenti, era quello di cercare di trovare un modo per far sì che persone, chiamiamole così, neurotipiche, neurodivergenti, potessero apprendere assieme non solo la disciplina, quindi lo snowboard o lo sci, ma anche lo stare insieme, anche diciamo la gioia di stare insieme. Quindi ecco, un po' nata così, finché insomma dopo diverse fatiche siamo riusciti a mettere insieme il nostro progetto e l'abbiamo ufficialmente fondato a Catto, perché abbiamo fatto un weekend monitori per mettere insieme gli ultimi elementi, abbiamo fatto la nostra assemblea costituente lì, catto che per noi, diciamo, era, è stato un po' il centro nevralgico e l'abbiamo rinominata Cattofornia, perché in quel momento...
Ma perché a Catto? Adesso scusami, adesso vorrei presentare anche gli altri ospiti, che così almeno possono partecipare alla discussione. Giulia Kolb Alves, che è della logistica, giusto Giulia?
Ciao a tutti e a tutte, sì.
Ecco, poi dopo spieghiamo anche che non avete un comitato volutamente, e saluto Surya Mattia Panseri, monitore.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E saluto ovviamente anche Francesco Perestin, che in realtà è dello Sci Club San Benedetto, più tardi anche vogliamo promuovere la vostra nuova stagione che è in arrivo, giusto
sì,
Francesco?
Sì, buongiorno anche da parte mia, grazie.
Ecco, quindi è una discussione, una tavola rotonda, e ovviamente non può mancare il nostro ospite fisso Enrico Varsi, consulente psicosociale, biologo, psicologo, morbidevoci.ch. Enrico, buon mattino, buon sabato mattina.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, torniamo a questo. Voi non avete un comitato, Rudy, Giulia, volutamente, giusto?
Ma diciamo che noi siamo nati con l'intento di essere una struttura il più accessibile possibile, ma anche accessibile nei processi decisionali. Quindi abbiamo pensato che utilizzare l'etichetta di comitato potesse essere forse molto ingombrante. Quindi abbiamo optato per un coordinamento che comunque a livello proprio statutario ha di fatto gli stessi compiti o un po' leggermente modificati rispetto a un comitato, ma con la possibilità che non è che i membri debbano essere necessariamente eletti dall'assemblea, ma il coordinamento ha la facoltà di cooptare dei membri dal gruppo monitori, che è un altro organo che abbiamo messo dentro lo statuto, che ha dei compiti, e quindi è molto accessibile. Quindi l'idea di creare un coordinamento vuole creare anche questa possibilità di partecipazione agli aspetti, diciamo, chiamiamoli così, un po' più noiosi del club.
È sempre per, come si dice, avere seguire una certa linea, una certa coerenza, mi sembra di capire, tra quello che proponete e quello che siete, corretto?
Assolutamente sì, e per noi sarebbe qualcosa di... Chiaramente siamo molto giovani, sia anagraficamente ma anche proprio...
Molto giovani, giusto? Quanti anni avete?
Ma diciamo 20, 27 io.
Il più 24. Grande?
Più grande.
Chi è il più adulto?
Il più adulto direi che è Rudy.
È Rudy? No. Sei tu Rudy?
Cioè,
quindi.
Forse un altro monitore, sì, mitico molto. Tiago, che salutiamo, ma che vabbè, anche lui è lì.
Quindi diciamo...
A cavallo dei 30 siamo
ok, lì. Quindi il più grande a 30, il più giovane invece avrà, immagino...
16.
16.
Sì, perché okay. Accogliamo anche aiuto monitrice, aiuto monitori, che magari hanno voglia di sperimentare e poi fare un percorso anche, diciamo, all'interno del club, sia... come monitrici GS, ma poi dopo come monitrici sport.
Ecco, dobbiamo spiegare anche tutte queste cose, perché voi offrite davvero un ventaglio ampissimo di opzioni, non solo appunto per fare la settimana bianca. Avete un sito internet che magari possiamo lasciare, avete anche il vostro giornalino, cioè...
Sì, è diciamo il primo rapporto di attività, il primo perché è il primo anno di attività.
Il primo anno, certo.
Non si scappa da lì, e sì, cerchiamo chiaramente di promuovere il più possibile il nostro progetto, ma chiaramente oltre per, diciamo, far parlare di questo tema, ma anche
abbiamo
per...
il sito internet anche.
Ah, certo, www.pratidipillo.ch. E lì potete trovare anche il nostro progetto pedagogico, in cui abbiamo inserito effettivamente quali sono i nostri intenti, e si può iniziare anche a cercare di capire un po' quello che facciamo. Poi se volete cercarci su Instagram, lì è prati_di_pillo2w, e alla fine, e lì potete vedere anche proprio qualche filmato della scorsa stagione, qualche foto, per dare un po' di concretezza a quello che stiamo dicendo magari oggi.
Allora, più tardi comunque dovrei assolutamente spiegare nei dettagli tutto quello che offrite. Se volete partecipare, mandate un messaggio allo 076 321 1113.
come on in, yeah. Saying no, no.
If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating,
I'm a cheating,
you gotta be for it. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, gotta like what you do. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay.
Eravamo rimasti con una domanda importantissima: perché avete scelto di far partire il vostro club inclusivo, snowboard inclusivo, da Catto, Valle Ventina, per quale motivo?
Ma banalmente in quella situazione in cui chiaramente non avevamo chissà quali grandi fondi e risorse, stavamo cercando una casa accessibile per passare un weekend insieme.
Ah, non è il vostro quartier generale quello?
Non necessariamente, l'abbiamo fatto diventare il nostro quartier generale perché ci siamo affezionati, chiaramente sai, dopo abbiamo fatto anche il nostro primo weekend residenziale con i partecipanti nella stessa casa, nella casa patriziale di Catto, e sì, diciamo che ormai si sono creati ricordi, ci sono situazioni, ci sono emozioni molto positive che sono associate a quel posto, quindi ecco, di fatto Catto è diventata la nostra seconda casa, anche se di fatto ogni monitore non arriviamo dalla stessa località.
Non venite tutti dalla Valle Ventina.
Non veniamo tutti dalla Valle Ventina, forse solo un monitore che abita ad Airolo, Mattia, che lo salutiamo, però gli altri arrivano un po' da tutte le regioni del Ticino e anche della Svizzera, perché tanti sono ancora studenti o comunque lavorano oltre Alpe, e quindi ecco, diciamo che abbiamo una valenza, chiamiamola così, cantonale, che è una differenza rispetto a tanti sci club che spesso sono associati a un posto, ma siccome il nostro voleva essere un progetto che non voleva affondarsi
nazionale, voi volevate
nazionale,
perché
però,
no?
Regionale, vediamo.
Siamo in grande, scusa.
Beh, step by step, va bene. A piccoli passi si arriva.
Prati di Pillo nasce come mai questo nome? Questo...
Allora, inizialmente ci chiamavamo Daie. Ma perché
mi piace molto Daie,
con i primi monitori con cui abbiamo iniziato a delineare il progetto, avevamo creato un gruppo WhatsApp, e sul gruppo WhatsApp si chiamava Progetto Colonia / Sci Club Invernale, ed era un po' un nome sterile, nel senso non,
diciamo, asettico,
sì, esatto, sì. E quindi niente, io ho detto boh ragazzi, qua dobbiamo trovare un nome, facciamo così, qualcuno invia delle proposte, poi ognuno reagisce al messaggio, quello che riceve più reazioni di fatto vince, e qualcuno ha risposto Daie, ma Daie nel senso facciamo questa cosa, e tutti hanno reagito a Daie.
Quindi, ma io li capisco, io ho anche reagito a Daie,
no? Sì, sì, un po' di
ma anche il nostro Enrico Varsi ha reagito a Daie subito, vero Enrico?
Sì, ma io anche perché essendo romano il Daie quindi mi riporta alle mie origini,
reminiscenze di gioventù.
Sì, classiche proprio. Sembra che i latini dicessero già Daie.
Già Daie.
Ci sono testimonianze che...
Sì, poi dopo è cambiato. Abbiamo
ma
fatto...
perché non avete tenuto Daie?
Ma perché abbiamo fatto una formazione a Fiesch con Plusport.
Beh, ma lì non hanno capito Daie, ovvio.
No, ma che non capivano Daie, questo vabbè, non ci contavamo troppo. Ma eravamo finita tutta la formazione, stavamo facendo un piccolo apreschi con i monitori che avevano finito il corso, e qualcuno ha detto, ma perché non ci chiamiamo Prati di Pillo? Prati perché possiamo essere vasti.
Ma che ora l'ha detta? Cioè, che ora ha proposto questa cosa?
Erano le 5:30 di sera.
Ah, ok. Sì. Nel senso, eravate già nella freschino altrata.
Sì, boh, ma molto... A succo d'arancia.
Ah, sì.
Detto questo, Prati perché siamo vasti, Pillo come cuscini perché siamo morbidi e accoglienti, e lì è piaciuto a tutti.
Abbiamo
c'è detto,
della
va
poesia,
bene.
Effettivamente.
Sì, rispetto al Daie creato su WhatsApp, Prati di Pillo aveva un significato anche un po' più profondo.
Giusto. Allora, andiamo avanti, perché Giulia, so che ci sono delle cose importanti che vogliamo sottolineare, anche come funziona il comitato, perché non avete un comitato, diciamo, nel nella, così per, nel significato più, più stretto del termine.
Sì, allora noi ci muoviamo con questo coordinamento.
Quindi in maniera orizzontale.
In maniera
verticale.
Il più orizzontale possibile, e diciamo che abbiamo creato questi igloo, igloo di com'è che si potrebbe dire, di gestione di alcune aree di quello che può essere appunto il lavoro che ci sta dietro a, allo Snow Club. E ogni monitore che vuole mettersi a disposizione e che è interessato a dare una mano in una determinata igloo può mettersi a disposizione, entrare, dare il suo contributo e cercare di portare avanti la carrozza. E in questo senso il coordinamento è forse un po', noi lo chiamiamo il nocciolo duro del club, e ci permette un po' di coordinare tutti gli aspetti che fanno parte del lavoro e
qual è
settimana.
Il vantaggio appunto di avere una gestione orizzontale non verticale?
Scusate se mi permetto, appunto secondo me proprio da neomonitore il vantaggio di una gestione così orizzontale di qualcosa che non è evidente come uno sci club fa sì che persone che magari non hanno mai avuto la possibilità di mettersi in gioco, che magari sentono un pochino di distanza, non si sentono così tanto confidenti al riguardo, abbiano la possibilità comunque di buttarsi e prendere un po' in mano la situazione. Ed ecco perché ad esempio sono qua io oggi, anche se non ero presente nella fantastica Cattofornia al momento della creazione dello Sci Club.
Però questo appunto non ha
influito su quello,
esatto,
che ognuno si sente in grado di fare, o anche semplicemente sul supporto che ci si dà l'un l'altro per dire ma sì, anche se non c'eri, guarda che ce la fai, puoi parlare di questo e di quello, e sicuramente si porta ognuno un contributo che alla fine si rivela prezioso anche nel suo piccolo.
Ecco, trovo fondamentale Enrico Varsi, quando l'inclusività deve partire per forza già da chi ha formato, fondato un'azienda o un club in questo caso.
Direi di sì, in generale buona norma, se uno porta avanti dei valori prima di tutto li adotti. Questo vale anche nelle relazioni personali, no? Tra genitori e figli per esempio, no? Si parla molto del digitale, del proibire, un tema che ho affrontato qualche giorno fa, proibire l'uso del digitale da parte dei genitori che poi lo usano più dei figli, c'è qualcosa che non funziona, no? Loro invece mi sembra che proprio prima incarnino una certa visione del mondo, delle relazioni, dei valori, e non solo lo incarnano da quello che mi è sembrato di capire a livello personale, quindi individualmente le diverse persone, ma lo hanno trasformato in un modello che è di fatto una sorta di modello anche, mi sembra, io vedo anche degli aspetti di autogestione, no? di una visione molto collettiva del lavoro. Tra l'altro secondo me un altro dei valori di modello basato su un coordinamento eccetera è che consente di mettere a disposizione della comunità le risorse personali, le qualità personali che non necessariamente inizialmente sono qualità di tipo professionale, no?
Diamo
possono
esempio,
essere aspetti,
ecco,
umani, per esempio la creatività personale. Se tu hai una struttura molto verticale, generalmente la struttura gerarchica è una struttura per ruoli in genere, e i ruoli hanno dei confini molto stretti, tali per cui se io sono all'interno di un determinato ruolo faccio quelle cose ma non penso neanche di poter portare qualcosa da fuori, no? Dal mio mondo esperienziale, dai miei vissuti. Se invece non c'è una struttura di quel genere, io mi sento molto più libero. Questa è una cosa che si è tentato di farlo anche in altri ambiti organizzativi, quindi non soltanto in questo caso uno sci club, ma può funzionare molto bene per le aziende, per organizzazioni di vario tipo. Quelle che ci hanno creduto hanno tratto un gran beneficio, perché tu hai in realtà un vero potenziamento delle risorse messe a disposizione di tutti, di fatto, con un alto livello di creatività. Tra l'altro io ho notato, leggendo il sito, poi voi mi direte, ho letto una cosa che mi ha molto colpito perché è interessante. Questa diciamo apertura a volte è stata criticata perché si dice la gestione organizzativa poi è difficile. In realtà i casi dove si applica ha sempre funzionato. L'importante è che, chiaro, se c'è una nuova regola, una regola di funzionamento che non è condivisa o che viene messa in discussione da tutto il gruppo. Se la si discute si può cambiare, a quel punto ci si adatta, no, nella gestione alla nuova regola.
Solo mi viene da dire, chiedo, persone che hanno un'umiltà intrinseca si possono applicare questa cosa?
No, penso, chiedo, di sì. Penso che dietro ci sia,
cioè devono
necessità...
gestire i propri ego.
Sì, c'è, secondo me c'è un valore umano di fondo, e questo dimostra quanto anche questo tipo di valori non siano necessariamente legati all'età, perché loro sono molto giovani, però hanno una visione, mi sembra di poter dire, no? Che è quello spesso che manca, non mancano così visione, tanto gli spazi, le risorse, mancano le idee delle volte,
sì,
no?
Le visioni,
o le visioni ancora, esatto, di più. E questo mi sembra che loro ce l'abbiano, per cui è...
Un bel esempio, insomma, da seguire.
Ma diciamo che noi abbiamo preso spunto, non abbiamo creato, inventato l'acqua calda, non abbiamo inventato nulla di nuovo. Come dicevo prima, molti monitori e molte monitrici arrivano dalle esperienze delle colonie di comunità familiare, che già si fondano su questo principio dell'autogestione, e sono, diciamo, delle esperienze, come anche quella che noi vogliamo incarnare, che permettono a una persona di sperimentare anche all'interno di questo genere di gruppi, di sperimentare la vita collettiva, ma anche di gestire la vita collettiva tutti insieme, e diciamo che sono delle palestre anche di vita. Il fatto che comunque siamo tutti molto giovani, secondo me, permette anche di far sì che si possano, diciamo, apprendere delle competenze che poi saranno fondamentali per il resto della propria vita, ma anche a livello professionale. Sono, diciamo, molto traducibili, ed è per questo che vogliamo che la struttura sia il più aperta possibile, perché non vogliamo privare nessuno di questo genere di esperienze.
Al momento in quanti siete, Giulia? Quante persone sono coinvolte nel club?
Ma diciamo che nel grande spettro siamo una trentina di persone coinvolte.
Con monitori, tra tutti, intendo, eh?
Esatto, sì.
Sì, poi sì, ci sarebbero anche le famiglie partecipanti, esatto, li saliamo a 50 persone più o meno.
Esatto, aggiungendo anche famiglie partecipanti arriviamo a una cinquantina.
Famiglie partecipanti che cosa significa? Nel senso che sono attive, danno una mano agli altri, o in che senso?
Beh, chiaramente i partecipanti fanno parte comunque del club, così come le loro famiglie, chiunque sia socio o socia.
Ok, però intendevo chi è attivo nell'organizzare, nel portare.
Allora, attivo nell'organizzare, nel portare, non c'è un numero fisso. A dir la verità varia molto sia dal periodo un po' dell'anno che dal compito, dalla mansione.
Ok. Quali sono le attività? Ecco, diamo anche una panoramica sulle attività che proponete.
Ma diciamo che proponiamo vari tipi di attività, dalle giornate singole sulle piste, dove ci incontriamo al mattino e ci lasciamo alla sera con i partecipanti, a dei weekend residenziali, che quest'anno avverrà ancora a Carim, mi pare.
Sì, saremo a Catto, chiaramente. Però andiamo,
certo,
a sciare a Dai. Ah no, Cari, bravo.
Cari,
giusto.
Ecco.
Avete già delle date? Ci si può iscrivere? Come funziona? Ecco, quali sono i criteri? Perché immagino che ci sia a un certo punto un numero limite di partecipanti, o?
Sì, no, diciamo che partecipanti l'anno scorso massimo erano 16, ne abbiamo accolti 15 al weekend residenziale alla Settimana Bianca, poi 18 anche con le uscite nel complesso.
E con qualsiasi tipo di disabilità?
Solo persone in situazione di handicap mentale, ma anche persone neurotipiche. L'obiettivo è avere più o meno un rapporto 1-1. Quindi l'anno scorso eravamo più o meno 8 partecipanti neurotipici e 7, adesso sto andando a memoria, con neurodivergenze. E l'obiettivo, per esempio, del weekend residenziale è quello, è per dire, chiuso solo anche a chi è iscritto anche alla Settimana Bianca, è quello di far fare una prima esperienza residenziale. Non tutte le persone, non tutti i partecipanti e le partecipanti hanno vissuto questo genere di esperienza, hanno passato una notte fuori casa.
Eh beh, una notte lontano,
novità,
dalla famiglia,
esatto,
non è evidente per nessuno.
E in più c'è la novità anche della scivolata sulla neve.
In che senso la novità della scivolata sulla neve?
Perché noi accogliamo, perché vogliamo promuovere gli sport di scivolata, accogliamo principalmente principianti, quindi chi non ha mai fatto un'esperienza sulla neve. L'obiettivo è essere, diciamo, un primo passo verso questo genere di discipline. Poi chiaramente i partecipanti, che i 15 che hanno partecipato l'anno scorso, parteciperanno anche probabilmente quest'anno, e abbiamo deciso di estendere, visto che non vogliamo che diventi quasi un club privato per questi 15-16 ragazzi, abbiamo esteso il numero di partecipanti da 15 a 25, quindi accogliamo altri 10 partecipanti, più o meno 5-5 tra neurotipici e neurodivergenti, e però ci sono anche le uscite, quest'anno faremo anche 3 uscite giornaliere.
Spieghiamo esattamente anche la differenza tra neurotipici e neurodivergenti, che così se qualcuno fosse all'ascolto magari dice sa, ma vorrei partecipare magari...
Ma neurodivergenti, neurotipici, sai, a me non piace parlare di differenze. Io mi rendo conto che spesso e volentieri tra i termini disabilità, situazioni di handicap, neurotipici, neurodivergenti, sono delle parole, delle etichette che sono più degli strumenti di gestione, di, chiamiamola così, di governance un po' di questo sistema che gestisce anche questo genere di persone, dall'assicurazione invalidità alle strutture che accolgono queste persone. Per cui, ecco, diciamo che in grandi linee si tratta di, quando dico neurodivergenza, si tratta di persone in situazione di handicap, handicap mentale. E la cosa, ecco, magari faccio una piccola parentesi che abbiamo avuto modo di sperimentare col nostro club proprio sulla neve, è che spesso e volentieri quando si parla di persone in situazione di handicap o con disabilità mentali si mette quasi un limite, no? Si mette l'ostacolo, è quasi, diventa quasi mentale, ma non tanto della persona, ma della persona che si occupa o che comunque sta insegnando, perché si parte dal presupposto che non ci siano determinate cose, competenze o capacità che non ci sono, quando in realtà poi dopo nasce la sorpresa quando ci si rende conto che si può fare. Il nostro obiettivo è partire dal presupposto che tutto si può fare, vediamo poi piano piano, passo per passo, adattiamo sia nello stile comunicativo, nello stile educativo, e cerchiamo poi di capire effettivamente qual è il modo più adatto per insegnare qualcosa che potenzialmente possono fare tutti.
Anche perché il modo forse più adatto è quello di non avere un modello universale, ma riuscire a capire qual è il giusto metodo per ogni singola persona, sia per chi è normodotato che penso per tutti. Enrico Varsi.
Sì, sì, è un po' quello che tu dicevi anche nell'editoriale, tu parlavi di nuova forma di espressione del sé, no? Allora, l'espressione del sé inevitabilmente è qualcosa di soggettivo. I nostri sé non sono tutti uguali, no? E il problema è che troppe volte ci troviamo in tanti contesti, adesso andando anche fuori dall'ambito sportivo, no? Nei quali è come se ci fosse una sorta di gabbia all'interno della quale si deve entrare, no? E questo nuovamente lascia fuori tutta una serie di potenzialità, di competenze che sono cose soggettive. È chiaro che c'è anche un limite, dobbiamo fare anche i conti col limite. Un certo assetto del mondo favorisce quello che potremmo dire il neurotipico, diciamo così, ma è un certo assetto del mondo che lo favorisce. Cambiando alcuni parametri ci si rende conto che in realtà persone che non appartengono all'etichetta, no? Come diceva prima Rudy, possono in realtà esprimersi in una forma anche abbastanza naturale, abbastanza integrata e via dicendo. Se per arrivare qua in radio invece dell'asfalto noi avessimo l'acqua, io farei molta fatica a camminarci sopra l'acqua. Giusto, sembra ci sia uno che ci è riuscito.
Dicono.
Ecco, per cui,
dicono.
Quindi dipende da come è organizzato il mondo il fatto che io mi senta in linea o no, no?
Strada era un miraggio di luce furibonda, per i tuoi occhi stanchi neanche un filo d'ombra. Io sono il mendicante che bussa alla tua porta, tu la moneta nella mia mano sporca. A un tavolo all'aperto restiamo a galleggiare, guardiamo le persone, quel che ne rimane. Il volo di una mosca nell'aria silenziosa, ma che desolazione meravigliosa. E adesso ridi mentre ti sfioro, ed il sole è una spilla d'oro sul cappotto cobalto del cielo.
e tutto sembra ancora intero. Tutti i giorni attese le distanze, tutti i sogni spesi navigando a piedi notti bianche, il tempo come vedi soffia via ogni male troppo grande, è polvere di ieri, nessun posto mai così distante se ho te dalla mia parte. Se è vero che ogni casa raccoglie le parole, i gesti e i silenzi che hanno le persone, io vedo quel che pensi, dici, io so dove cercare, è un sorso d'acqua appena so farla bastare. E poi sorridi mentre ti sfioro, e ogni stella è una goccia d'oro sulla faccia sudata del cielo, e tutto sembra ancora intero. Tutti i giorni attese le distanze, tutti i sogni spesi navigando a piedi notti bianche, il tempo come vedi.
Torniamo a parlare, a diamoci una mano questa mattina a Rete 1 con lo Snow Club inclusivo di Pillo, Prati di Pillo. Allora, ecco, parlavamo di snowboard, voi siete partiti da lì, siete un club inclusivo, tra i vostri sogni nel cassetto in futuro anche di ampliare a persone che hanno qualche disabilità anche fisica, giusto? Giulia.
Sì, l'obiettivo è quello. Come diceva prima Rudy durante la pausa, bisogna partire con qualcosa da qualche parte, quindi siamo partiti con le formazioni che già avevamo tra di noi monitori, e per arrivare alla possibilità di aprire anche a disabilità fisiche, chiaramente bisogna avere delle formazioni, e formazioni che abbiamo intenzione di fare, di intraprendere, e quindi ecco, questa sarà una prospettiva futura.
Come monitore, Suria, cioè, tu hai questa grande ricchezza di esperienza tra monitore, per chi diciamo così è normodotato, sì, e chi no, ecco.
Esatto, diciamo che la mia esperienza come monitore in realtà arriva da prima dello sci club, perché ho cominciato a insegnare skate ai bambini allo skate park, e lì era un'esperienza solo con bambini, chiamiamoli normodotati allora. E dopo questo inizio di esperienza con uno sport,
chiedo
già
per mignoranza, ma c'è anche lì una formazione da fare per lo skate per diventare monitore o non ancora?
Non ancora. C'è un'associazione svizzera, ma è ancora tutto in formazione.
Non è come lo sci,
lo sci, che è tutto ben definito, esatto. E partendo da lì ho avuto poi la possibilità di entrare in corso d'opera all'interno della colonia Prati di Pillo. E quando mi sono trovato su, appunto, un po' ripreso dalle conoscenze che avevo coi bambini sul come indirizzare nel fare certi movimenti, la parte un po' più tecnica, sportiva, però diciamo il grande passo che mi ha permesso di fare questa colonia è stato a livello relazionale, quando ti trovi davanti casistiche così differenti, però ti rendi conto che un potenziale, un minimo comune multiplo c'è, e allora bisogna sforzarsi per trovare questa maniera di funzionare assieme tramite giochi sulla neve, piuttosto che la scelta dei terreni più adatti per chiunque, per poter fare le sue forme, le sue curve, senza sentirsi più debole o limitato rispetto agli altri, ecco.
Qual è la molla che ti ha fatto scattare la voglia di metterti a disposizione e spenderti anche per chi appunto magari ha qualche difficoltà, diciamo, diversa?
Beh, è difficile dirlo. Sicuramente parte un po' da una vocazione interna, anche un po' di deformazione professionale, perché io mi sono diplomato come operatore sociosanitario e quindi l'avere a che fare con persone in situazioni di difficoltà è sempre fatto un po' parte del mio. Però, diciamo, specificamente il fatto di voler andare a sciare con questo tipo di casistiche è stato proprio il... Prima di tutto la voglia di muovermi e di fare sport, perché a me sciare piace tantissimo, ma in ogni caso la voglia di mettersi in gioco in un periodo dove non stavo facendo tanto, poi vacanze di carnevale un po' grigio, ero a casa, al che è saltato fuori che c'era bisogno per questa colonia, c'era un posto disponibile, mi sono detto ma sì, subito, cosa sto qua a casa a fare? Effettivamente si è rivelata... una buona mossa da parte mia.
La scelta giusta.
Decisamente, decisamente.
E infatti poi hai iniziato e ora non riesci più a farne a meno.
Esatto, mettiamola così. Poi con l'estate di mezzo.
È una bella dipendenza questa. Possiamo dire che spesso la dipendenza è una parola a cui si dà un'accezione tendenzialmente forse un po' negativa, Enrico. Sì, in realtà può avere un'accezione anche positiva però.
Beh, certo, in questo caso sì. In questo caso ci sono anche forme di dipendenza, per esempio, affettiva e relazionale sane. Anzi, che ne sono necessarie, direi, perché noi non siamo delle isole, quindi abbiamo bisogno degli altri. E quindi è giusto dare a questa povera parola, che chiaramente, ovviamente, se parliamo di dipendenze da farmaci, da sostanze, eccetera, è ovviamente una situazione grave che fa star male le persone che la vivono. Però, come dici tu,
però spesso
c'è
le dipendenze
dipendenza.
Affettive hanno anche un'accezione,
certo,
negativa.
Perché c'è anche una forma di dipendenza affettiva che può essere fortemente invalidante, no? E che va proprio nella direzione opposta rispetto ai temi dell'autodeterminazione, per esempio, no? Di cui parliamo qua. Il problema è che a volte, proprio perché la dipendenza affettiva ha questa accezione, si tende a pensare che non ci debba essere nessuna forma di dipendenza affettiva. In realtà per ciascuno di noi è importante che ci siano degli elementi di dipendenza affettiva, che vuol dire la capacità, per esempio, di dire ho bisogno dell'altra persona senza che questo aver bisogno diventi l'unico elemento identitario, cioè io mi identifico con quel bisogno. È un aspetto che fa parte del mio modo di essere. Se lo pensiamo ad esempio nelle relazioni di coppia, no? È importante che ci sia una dipendenza reciproca, anche lì in forma sana, che è completamente diversa dalle dipendenze affettive di coppia che sono invece molto disfunzionali, no? Che addirittura possono portare poi a fatti anche gravi di cronaca, come stiamo purtroppo vedendo in questi anni. Quindi son come due mondi diversi, anche se la parola è la stessa.
Beh, in questo caso voi siete un esempio dove invece è appunto una dipendenza molto positiva, Giulia.
Ma immagino che uscire dalla bolla della colonia o dello sci club in cui hai vissuto un periodo, che sia una settimana, che sia di più, di dipendenza tra virgolette affettiva o comunque relazionale con tutto il gruppo, risulta positiva, perché ti porta sempre a far meglio, a ricercare sempre un posto il più possibile dipendente, che crea dipendenza.
Ma poi che magone quando finisci la settimana bianca, vedi anche partecipanti che dicono ma quando è la prossima attività, genitori che ti scrivono ma quindi quando è che pubblicate il calendario, perché io, cioè, nel senso, vedo l'ora che riparta tutto, mia figlia o mio figlio è così contento che non vede l'ora di tornare. Per cui questo, beh, oltre che essere un sinonimo che siamo riusciti a creare,
beh,
un ambiente accogliente,
è
anche, diciamo, la conferma che forse stiamo andando nella direzione giusta.
Siete assolutamente nella direzione giusta. Chiedo anche a Francesco Perissin, che invece fa parte del comitato Sci Club San Benedetto, invece, ecco, voi
sì,
come siete strutturati?
A me ha colpito questa cosa dei genitori che chiamano per capire come sarà la stagione, cosa farete con i nostri figli. Che questo, secondo me, è un po' la spinta che ha fatto nascere il nostro Sci Club, che non è nato dai monitori o da gente che era bravissima a sciare. Io, ad esempio, sono abbastanza una capra a sciare. Mi piace, ma non sono tecnicamente bravissimo.
Nel senso che tu fai lo spazzaneve? Sei
io,
ancora a quel livello lì, o l'abbiamo superato?
Faccio l'aiuto monitore e aiuto i monitori che portano il gruppo di bambini. Lo aiuto in fondo al gruppo quando qualcuno cade, aiuto a tirarlo su, gli rimetto gli sci e magari se ha bisogno di andare in bagno sono io quello che lo accompagna. che però è un sostegno importante. Infatti è interessante che il nostro SciClub è nato dai genitori. Ci siamo messi al tavolo tre o quattro genitori che volevamo far sciare i nostri figli, che erano più o meno nel periodo degli elementari, e ci siamo detti, questo nel 2020, prima che scoppiasse il Covid, ci siamo detti, ma li mandiamo a una scuola sci? Cosa facciamo? Allora abbiamo detto, ma sentiamo insieme una scuola sci, ci organizziamo e portiamo tutti i nostri figli. Alla fine abbiamo sentito una scuola sci, la scuola sci di Cary, e abbiamo portato, e poi abbiamo detto a qualche nostro amico, anche perché noi nasciamo dalla realtà delle scuole San Benedetto, quindi da Piccolo Principe da Parsifal. Abbiamo detto a qualche nostro amico, genitore, anche loro, e alla fine ci siamo ritrovati a Cary con 80 bambini il primo anno. E tra l'altro era appena scoppiato il Covid, per cui c'era la possibilità di far saltare tutto, invece poi abbiamo chiesto un pochettino e si poteva fare pur di non mangiare in ristorante, quindi abbiamo dovuto sperare nel bel tempo e fare il pranzo sulla neve. Tuttavia, appunto, c'era il lockdown, la gente quasi non usciva di casa e noi siamo riusciti a portare 80 bambini a fare il primo, la prima uscita sulla neve. E questo è stato, diciamo, un po' un ribaltamento. Siamo partiti dalle famiglie. Voi prima parlavate di famiglie, e secondo me qui a iniziare un pochettino il club sono stati dei genitori, e adesso abbiamo comunque un buon gruppo di monitori che hanno fatto anche il GS, quindi sono riconosciuti, e abbiamo il sostegno di Tischi, come anche voi, come SciClub, e quindi ecco, anche quest'anno ripartiamo alla grande.
Ecco, parlando appunto del GS, voi come Prati di Pillo date anche questa possibilità?
Certo, molti di noi, adesso non so esattamente le cifre, ma la maggior parte ha la formazione GS, altri invece vorrebbero farla. Quest'anno manderemo tre monitori.
Ecco, come funziona? Ci spiegate meglio come funziona per fare un GS? È un impegno, non da poco, vero Surya?
Sì, decisamente. Prima di tutto richiede del tempo, magari chi è in una situazione di lavoro, di studio, può essere un po' impossibilitato a farlo, però...
Quanto tempo? Più o meno, com'è che viene strutturato?
Ci sono tre moduli del GS. Il primo è quello base, poi c'è il metodologico e poi c'è il tecnico. E di per sé, per insegnare, all'inizio serve di fatto il base, e il base dura una settimana. Poi, oltre alle formazioni GS,
una settimana a tempo pieno
ricoperta dall'IPG, per cui avanti tutta. Giovani sotto i 30 anni potete utilizzare il congedo giovanile se siete impegnati lavorativamente, così potete farlo. E oltre a questo ci sono chiaramente anche altre formazioni. Noi abbiamo seguito anche le formazioni di Plus Sport, che è un ente che si occupa della formazione per lo sport handicap, e lì c'è il modulo assistente di base, poi dopo c'è il modulo tecnico sulla disciplina, poi c'è lo stage di una settimana e l'ESPE, diciamo così. No, non è un ESPE, ma è più di fatto un esame finale in cui ti valutano su.
Però anche lì a tempo pieno, cioè facci capire bene quant'è l'impegno
lì
che una persona deve prendere.
Weekend modulo, perché per poter accedere poi ai diversi moduli, al modulo tecnico in particolare, devi avere di Plus Sport, devi avere già il GS. Per cui devi avere già una conoscenza di base della disciplina. Io consiglio comunque sempre di fare anche il metodologico del GS, anche se il base è di fatto quello necessario, ma il metodologico comunque dà delle nozioni importanti. Poi il tecnico, se proprio ti piace.
Quindi è GS1, GS2, GS3, corretto?
Sì, esatto.
Una volta che quindi ogni GS, tra virgolette, è una settimana?
Esatto. Anzi, no, vabbè, il GS3 addirittura è di più. Nel senso che c'hai sì la settimana tecnica e poi dopo c'hai il weekend di proprio puro esame, ecco.
Ok, anche lì ci sono dei congedi, no? Dacci
queste
informazioni
esatto.
Interessanti.
Sai, siccome si trova sotto il Dipartimento della Difesa per la Protezione della Popolazione e dello Sport, è di fatto coperto dall'IPG, come se andassi a fare il servizio civile o il servizio militare.
Ah, ok. Quindi GS1, GS2, GS3, una volta che si hanno queste tre formazioni,
sì,
si può accedere anche a delle formazioni poi più specifiche, pedagogiche, sì, per poter assistere.
Sì, per lo sport handicap, sì, anche, cioè, è necessario dal punto di vista, diciamolo così, più di riconoscimento, perché di fatto ogni partecipante in situazione di handicap corrisponde poi anche a un contributo maggiore da parte del GS. Questo per noi è anche fondamentale, anche perché noi abbiamo bisogno di più risorse. Noi arriveremo sì a 25 monitori, ma se penso tipo le norme GS ti dicono un monitore per ogni, adesso vado a memoria, 12 partecipanti. Noi abbiamo, per riuscire a fare inclusione, abbiamo bisogno di più monitori, perché...
Perché tu mi dicevi uno uno, più o meno?
Non necessariamente, però quasi. Cioè, dipende dalla situazione. Chiaramente se un partecipante ha bisogno di un accompagnamento più personalizzato all'interno del gruppo, chiaramente, perché il nostro obiettivo è fare anche pedagogia inclusiva, abbiamo bisogno di più monitori. Quindi più monitori significa anche costi maggiori. E voilà. Poi al contempo, prima stavamo parlando di inclusione. Inclusione, per fare inclusione, creare un ambiente inclusivo, abbiamo bisogno di monitori in più. Ma al contempo per noi è anche chiave, oltre che, vabbè, la volontà di estendere la partecipazione anche a persone in situazione di handicap motorio, per noi è anche fondamentale che sia accessibile, ma non solo la disciplina, gli strumenti anche di apprendimento e via dicendo, ma anche la partecipazione stessa al club. Infatti per noi, cioè, l'accessibilità economico-finanziaria da parte delle famiglie è un punto chiave. Noi per una settimana abbiamo una retta di 250 franchi, con incluso ski pass, materiale, vitto, alloggio, tutto. E per noi questa è chiaramente una sfida. Una sfida che siamo riusciti l'anno scorso a superare grazie al sostegno di partner come Inclusione Handicap Ticino, come Just for Smile, una fondazione più presente oltre Alpe, ma anche grazie a degli sponsor di ditte private che ci hanno sostenuto, e senza di loro non ce l'avremmo fatta, anche senza le donazioni, diciamo così, dei singoli. Per cui, ecco, per noi inclusione è anche accessibilità economico-finanziaria.
Say.